Benvenuti in Audible. Buon ascolto.
Cari amici roditori, benvenuti nel mondo di Geronimo Stilton. Un pirata in vacanza. Epic fail! Cari amici roditori, siete mai finiti, per puro caso, in un'avventura surreale? Diciamo un po' imprevedibile, insomma, in una di quelle storie strambe in cui niente è come sembra? Beh, era quello che stava per succedere a me in quella tiepida mattina di fine primavera. Ma ovviamente io ero ancora all'oscuro di tutto. Mi trovavo sulla spiaggia di Topazia con mia sorella Thea, i miei nipoti Ben e Trappi e il mio inseparabile cane Spaghetto. Tutto quello che avevo in mente era una tranquillissima giornata di pace e relax, alle prese con la sabbia, paletta e secchiello. Come? Vi state chiedendo perché? Ma ve lo spiego subito! In quei giorni l'Eco del Roditore, il giornale che dirigo, aveva lanciato una grande manifestazione per ripulire la spiaggia di Topazia da plastica e rifiuti, con un mega contest di sculture di sabbia finale. Tutti i cittadini erano stati invitati a sfidarsi in riva al mare per dare vita alla creazione di sabbia più strabiliante dell'anno. La famiglia Stilton naturalmente non poteva mancare, ma ecco, c'è un ma. Proprio così, cari bocconcini di grana. C'è un segreto che vi devo confessare. Fino a quel momento io ero straconvinto che realizzare sculture di sabbia fosse facile, facilissimo. Praticamente un gioco da topini. Invece non era esattamente così. Squeeeet! In quelle prime ore trascorse sotto il sole, tutti i miei 27 tentativi di modellare qualcosa di artistico, gradevole o anche solo vagamente accettabile, si erano sbriciolati di fronte ai miei occhi, con risultati disastrosi. Non sono un granché come artista. Già mi immaginavo una pioggia di commenti sui social, riassunti da due paroline catastrofiche come Epic Fail, cioè fallimento colossale.
Tutto bene, zio G?
Mi chiese mio nipote Ben, vedendomi in difficoltà.
Serve aiuto?
No, grazie, dissi, cercando di distrarre Spaghetto, che si ostinava a voler fare pipì sulla mia sabbia da costruzione. È proprio tutto sotto controllo. O almeno credo.
Se lo dici tu.
E si allontanò, scrollando le spalle. Io sospirai. Le cose stavano andando maluccio, ma fermi tutti! Voi lo sapete che io non sono un tipo, anzi un topo, che si arrende al primo colpo. E nemmeno al 27esimo. Voi lo sapete che di fronte alle difficoltà bisogna sempre cercare una soluzione e reagire. E io feci proprio quello. Reagii. Mi tirai fuori dal mucchio di sabbia, raccolsi da terra un rametto e lo agitai sotto il muso di Spaghetto. Non so se ve l'ho mai detto, ma il mio cane adora recuperare i legnetti. Così io lanciai quel bastoncino lontano, anzi lontanissimo. E lui si fiondò felice all'inseguimento. Ah, adesso sì che potevo rimettermi all'opera. Concentratissimo, trasportai secchi su secchi di sabbia con il piglio di un sollevatore di pesi. Assemblai granello su granello con la leggerezza di un ballerino di danza classica. Rifinii angoli e curve con il tocco di un maestro di arti marziali. E mentre sistemavo i dettagli della mia ultima, nonché unica creazione, Trappi si avvicinò per dirmi:
«Ehi là, Geronimello, noi abbiamo finito. Abbiamo costruito una versione in miniatura della Statua della Libertà di Topazia. E tu?»
«Ta-da!» esclamai. E le feci ammirare il mio capolavoro. «Che cosa ne pensi?» Lei sbiancò. Io allora provai a chiedere: «Trappi?» Niente, nessuna risposta. In compenso alle sue spalle, smartphone alla mano e cuffie wireless di ultima generazione nelle orecchie, fece capolino Tilly Tilt, la social media manager del GSG. Un vero vulcano di energia!
Buongiorno, amici e amiche!
trillò la mia giovane collaboratrice riprendendo la spiaggia con una piruetta.
Benvenuti alla diretta Cisgrama dal Lido di Topazia.
Poi spostò l'inquadratura su di noi.
Ciao Trappi, che si dice da queste parti? E oh, c'è anche il nostro Geronimo Stilton. Ehi capo, lo facciamo un salutino ai follower?
Io farfugliai confuso e dissi: sì, certo, buongiorno follower.
E dai capo, che cosa sono questi modi da mega fossile?
Scherzò Tilly, puntandomi lo smartphone dritto sui denti.
E questo sorrisetto tirato come un elastico? Ti voglio un po' più easy capo. Hashtag entusiasmo più hashtag spontaneo spontaneo. Ci riproviamo?
Ecco!
Ah, ma che cosa abbiamo qui?
Aggiunse, agitando lo smartphone come una bandiera.
Non ci posso credere! Hai completato la tua scultura di sabbia. Su, lasciami passare, i follower devono vedere. Non sarà un po' minimal?
Io mi schermii. Ho appena finito e... In che senso sarebbe un po' minimal?
Ecco, Geronimello, non so come dirtelo.
Si inserì Trappi.
Ma quella cosa...
Eh? Stava parlando della mia opera d'arte. Non capivo. Io ero soddisfatto del risultato, cioè abbastanza. Ora che lo guardavo meglio, aveva forse qualche difettuccio, ma... Osservai Tilly. Stava girando intorno alla scultura con espressione indecifrabile. E per un momento, ma un momento soltanto, sembrò aver perso le parole. Poi si riprese.
Capo! Ma guarda che trovata original! Cioè, davvero cool la tua scelta di scolpire... Che cos'è? Ah, sì, certo! È un bidet! Aspetta che gli faccio una foto.
Per 1000 mozzarelle! Che cosa? Ma non è un bidet! Squittì indignato! Quello è il mio autoritratto! Vi furono alcuni lunghissimi istanti di silenzio. Dopodiché, Tilly e Trappi scoppiarono a ridere e risero fino alle lacrime.
Ah, buona questa! Sei proprio uno spasso, capo!
Impietrito, io lanciai un'occhiata alla mia, creazione. In effetti, ora che la guardavo bene, insomma, devo riconoscerlo, assomigliava veramente a un bidet.
Ehi, capo, tu sei troppo avanti!
Esclamò Tilly, che non aveva smesso di filmare.
Comunque, io te lo dico, i follower sono invisibilio. Stanno pubblicando un mucchio di commenti entusiasti. Il bidet del GSG è una scelta audace, strabiliante, il top del top. Hashtag bidet più hashtag successone uguale record di like per l'eco del roditore. E vai!
In quel momento ci raggiunsero anche Thea e Benjamin. Mia sorella esclamò.
Ger, che cosa sta succedendo? Oh, ma chi ha fatto un gabinetto di sabbia?
Provai a spiegare. Non è un gabinetto.
Infatti è un bidet.
Esclamò Trappi. Veramente?
Dammi il 5, zio G.
Squittì Benjamin.
Non è niente, niente male.
Thea tirò fuori il telefono e controllò le notifiche sui social.
Già, non male, ma... è davvero il bidet del nostro ufficio? Come ti è venuta quest'idea?
Thea, c'è un malinteso, sospirai. Ma posso spiegar... La mia frase però rimase a metà. All'orizzonte era riapparso Spaghetto. Stava riportando il bastoncino che gli avevo lanciato. Fece qualche metro verso di noi, poi si fermò di colpo. Drizzò le orecchie e spalancò gli occhi puntandoli...
Ah, la tua scultura piace proprio a tutti, capo.
Fu il commento di Tilly. Io mi girai e... sul mio autoritratto bidet si era appollaiato un gabbiano e stringeva nel becco un rametto identico a quello che aveva Spaghetto per 1000 mozzarelle. E adesso... Messaggio in bottiglia. Restammo tutti con il fiato sospeso. Poi, come in una sequenza al rallentatore, Spaghetto lasciò cadere il suo rametto e fissò il gabbiano. E il gabbiano fissò Spaghetto. Spaghetto scrutò un po' il gabbiano e un po' il legnetto che il gabbiano teneva nel becco. Poi accadde la catastrofe. Nella mente di Spaghetto prese forma un pensiero irresistibile. Gabbiano più legnetto uguale
mio!
E senza darmi il tempo di dire squeak, il mio cane spiccò un balzo spettacolare, disegnando un arco perfetto contro il cielo azzurro. La sua sagoma pelosa e massiccia, scompigliata dalla brezza marina, sorvolò me, Thea, Tilly Tilt e i miei nipoti. Proiettò un'ombra gigantesca sulla sabbia e per un attimo oscurò il sole. Un istante dopo... Spaghetto atterrò sulla mia scultura. Nel giro di un millisecondo, il mio capolavoro venne disintegrato, frantumandosi in una nuvola di granelli dorati.
No!
Squitti, mentre la sabbia ci ricopriva dalla punta dei baffi alla punta della coda. Tossì, Benjamin.
Forte, una tempesta di sabbia.
Fu il commento di Trappi.
Ragazzi, proteggetevi occhi e naso e chiudete la bocca,
disse Thea. Tutti seguimmo il suo consiglio e per un po' nessuno fiatò. Nemmeno quella chiacchierona di Tilly. A proposito, dov'era finita? Mi girai a destra e a sinistra. In quel nuvolone non si distingueva un gatto da un ratto. Provai a muovermi a tentoni, ma inciampai e finii spiattellato come una stella marina. Quando finalmente la sabbia si diradò...
Oilà, capo!
Esclamò Tilly, chinandosi su di me.
Ti vedo proprio steso. Hashtag colpito e affondato più hashtag stravolto. E che cosa hai lì? Fai un po' vedere.
Io mi rialzai e raccolsi da terra l'oggetto che mi aveva fatto cadere. Una bottiglia! Mi grattai la zucca confuso. Che cosa ci fa qui una bottiglia? Credevo di averle raccolte tutte. Mi sarà sfuggita.
Dalla noi, Geronimello!
Esclamarono i miei nipoti come un sol topo.
Ci pensiamo noi a smaltirla nel bidone del vetro.
Ma non è una bottiglia qualunque. Guardatela bene,
disse Thea avvicinandosi. Per mille mozzarelle! Lei aveva proprio ragione. All'interno si intravedeva un foglietto e su quel piccolo foglio era scritto qualcosa. Con molta cautela, Thea lo tirò fuori. Ebbene, su quell'antica pergamena, ammuffita e smangiucchiata dalla salsedine, era scritto un messaggio. Sull'isola Corsara, chiunque tu sia, potrai trovar del mio segreto la via. Non chiedere altro, or mettiti in viaggio. Il tesoro che aspetta non è affatto un miraggio. Fai presto, lettore, non perdere tempo. Attrezza il veliero e salpa nel vento. Pirata Jack Livorat.
Un segreto, un tesoro, un veliero,
esclamò Thea con gli occhi che brillavano.
Non ci posso credere, è una caccia al tesoro, annunciata dalle parole di un pirata leggendario,
strillò Trappi. Io dissi, leggendario? Io non l'ho mai sentito.
Provo a cercare alcune informazioni in rete,
esclamò Ben, armeggiando col tablet.
Vediamo un po'. Pirata Jack Livorat. Che cosa hai trovato?
Lo incalzò Trappi.
Strano, non c'è niente.
Oh, perfetto!
Cinguettò Tilly Tilt.
Decisamente molto, ma molto, mystery. Se in rete non si trova nulla, sarà uno scoop coi fiocchi per il GSG. Vai, capo!
Vai? E dove?
Ma alla ricerca del tesoro, Ger,
annunciò Thea.
Su, lasciatemi scattare una foto alla pergamena. So io chi potrà darci una zampa per raggiungere l'isola Corsara.
Non stiamo correndo un po' troppo? Esclamai.
Ehehe, Geronimastro, non fare l'impiastro.
Mi rimproverò Trappi.
Lasciati andare, su. Sì, zio G,
aggiunse Ben.
Sarà un'avventura stratopica.
Ma... E le sculture di sabbia? E i miei appuntamenti di lavoro?
Oh, sono questi i problemi, capo?
Si inserì Tilly.
Ci penso io in ufficio. Sarò il tuo braccio destro e anche il sinistro. Hashtag no problem più hashtag Tilly vice direttore. Risultato, parti tranquillo.
Thea mi fece l'occhiolino.
Sono sicura che la nostra Tilly se la caverà alla grande. E noi diamoci una mossa. Lui sarà qui a momenti.
Per mille mozzarelle. Ma di che stava parlando mia sorella? Pronto per l'avventura? Avevamo appena salutato Tilly e raggiunto la punta più a sud del Lido di Topazia quando un rumore frulla timpani ci fece sobbalzare. Alzai gli occhi. Sopra di noi svolazzava un elicottero. Non c'erano dubbi. Thea aveva chiamato proprio lui. Mentre lo spostamento d'aria mi spettinava i baffi, dall'elicottero venne calata una scaletta e da lì fece capolino Iena, il roditore più intrepido e avventuroso che io conosca.
Ehi là, scamarzolo, pronto per l'avventura?
Mi salutò il mio amico, atterrando sulla sabbia con un volteggio che mise in risalto il suo fisico atletico.
Ti voglio tonico, 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 ok?
Provai a rispondere, ma lui mi aveva già stretolato un bicipite fra le zampe, scuotendo la testa.
Oh, questo muscoletto è fiacco, troppo fiacco.
Ma come? Mi sono iscritto in palestra!
Impossibile!
Replicò Iena, chinandosi a tastarmi i polpacci.
Prendi queste zampucce. Sono gracciline, loffi e rinsecchite. Da quant'è che non fai un po' di moto?
Veramente? Vado a correre tutte le mattine con Spaghetto, risposi indicando il mio cane. Cioè, non proprio tutte, ma...
Ai ai ai, scamorzolo, lo sapevo!
Tuonò lui.
Il tuo fisico flaccido e stravolto ha bisogno di un super allenamento alla Iena! Dai, 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 da dove cominciamo? Dimmi pure che cosa preferisci, gara di apnea nel grande lago di ghiaccio o discesa in parapendio da picco brividoso?
Grazie, Iena.
Intervenne Thea con un colpetto di tosse.
È gentile da parte tua preoccuparti per mio fratello, ma per oggi abbiamo un altro programma, ricordi?
Iena si ravviò il ciuffo e gonfiò il petto.
Affermativo, Thea. Ti confermo che siamo prontissimi a partire. Destinazione Isola Corsara!
Bene, Trappi esultarono.
Stratopico!
Io invece diventai pallido come una mozzarella. All'idea di salire sull'elicottero di Iena mi sentivo svenire per la FIFA.
Scamorzolo, che cos'è quell'aria abbattuta?
Mi riprese lui.
Lo so, lo so. Tu muori dalla voglia di fare un voletto acrobatico lassù, non è vero? Ma per oggi scordatelo. Viaggeremo per mare. E il nostro mezzo di trasporto sarà...
Rimanemmo tutti con il fiato sospeso.
Vi do qualche indizio?
Continuò Iena facendoci l'occhiolino.
Vi dice nulla il nome? Topibon? Corsaro Topibon?
Ben annuì.
Ma certo! È il direttore del museo della pirateria di Topazia.
E Trappi aggiunse.
Ed è anche il più grande esperto di pirati dell'isola dei topi.
Affermativo. Non so se lo sapete, ma quell'intrepido lupo di mare è un mio vecchio amico. Pensate, per la missione che ci attende ci ha prestato un veliero del XVIII secolo.
Davvero?
Si illuminò mia sorella.
Ebbene sì, cara Thea.
Fu la risposta di Iena.
Per ogni avventura che si rispetti bisogna partire con il piede, anzi, con la vela giusta. E noi faremo esattamente quello che ci chiede Jack Livorat nel suo messaggio «Attrezza il veliero e salpa nel vento».
Oh no, cari bocconcini di grana. Non so se lo sapete, ma se c'è una cosa di cui soffro terribilmente, oltre al mal d'auto, al mal d'aria, al mal di seggiovia e al mal di monopattino... E il mal di mare! E l'idea di imbarcarmi su un vecchio relitto traballante mi fece impallidire. Ovviamente ero l'unico a pensarla così. Gli altri erano entusiasti. Quindi non dissi nulla e li seguì fino al porto di Topazia.
Ecco a voi lo squittio dei mari!
Annunciò Iena quando arrivammo di fronte a un elegante brigantino a due alberi.
Non è uno spettacolo?
Stratopico!
Gli risposero Ben e Trappi, fiondandosi a bordo. Io, Thea e Spaghetto li seguimmo, ma non appena io misi piede sulla passerella che portava sul ponte, fui colto da una nausea terrificante. Ripensandoci, provai a dire, forse è meglio che io resti in città. In ufficio avranno sicuramente bisogno di me e... feci un passo indietro, cercando di tornare sulla terraferma.
Negativo, scamorzolo!
Esclamò Iena, acciuffandomi per la coda e poi caricandomi di peso sulla barca.
Tu vieni con noi. Ricordati che la parola avventura comincia con la di amicizia. Ci siamo capiti, vero?
Ma io...
Niente bizze, amico. Non vorrei perderti tutto il divertimento.
Ma non sarà divertente. Io...
Soffri forse di mal di mare? Ah, lo sospettavo, scamorzolo. Ma è tutta questione di abitudine. Vedrai che ti passerà.
Non ero molto convinto, ma lui non volle sentire ragioni.
Ai vostri posti, marinai!
Esclamò.
Molliamo gli ormeggi e andiamo! La nostra strategia è lisci ma veloci come bradipi sul ghiaccio.
Ecco, lo sapevo! Ero spacciato! Tra gli schiocchi delle vele che si gonfiavano nel vento, il vascello salpò dal porto di Topazia. Tutti a bordo si rilassarono, tranne me. Me ne stavo appoggiato al parapetto dello squittio dei mari, verde come un ramarro col mal di mare, quando un'onda altissima si schiantò sul ponte, inzuppandomi dalla punta dei baffi alla punta della coda. Non era passata un'ora dalla nostra uscita dal porto di Topazia che il veliero era già in balia delle correnti impetuose del mar delle dibrisse vibranti. E non era che l'inizio. Mentre il cielo si oscurava e le vele venivano strapazzate da venti fortissimi, cominciai a capire perché la nostra barca si chiamava così. Altro che squittio dei mari! Squeak! Lo squittio veniva dalle assi di legno che cigolavano e squittivano a ogni onda che investiva il fasciame. Per mille mozzarelle, si salvi chi può! Strillai prima di essere centrifugato da una seconda bordata di spruzzi. Spaghetto mi slappò il muso per darmi coraggio, mentre Benjamin e Trappi si avvicinarono saltellando.
Su, Geronimello!
Trillò mia nipote.
Facciamoci un selfie per celebrare questo momento epico.
Epico? Dissi in un soffio. Che cosa ci trovate voi di epico?
In posa, zio G!
Taglio corto Ben.
Tilly ci chiede di mandarle un reportage del nostro viaggio per pubblicare un po' di foto sui social.
Aspetta!
Troppo tardi. Bianco come un lenzuolo e fradicio come uno straccio, con sfumature verdine dovute al mal di mare, uscii nel selfie con un aspetto a dir poco terrificante. Che giornataccia! Per le successive 6 ore rimasi sdraiato sul ponte dello squittio per cercare di non sentire il dondolio della barca. Poi il cielo si rasserenò, il vento smise di soffiare e la barca prese un assetto quasi stabile. Evviva! Mi alzai in piedi pieno di speranza e mi parve di avvistare una linea scura all'orizzonte.
Terra!
Esclamai, abbracciando Spaghetto. Più, il peggio era ormai passato.
Isola Corsara in vista!
Avevo parlato troppo presto, cari bocconcini di grana. Il peggio doveva ancora venire. Dalla sua postazione al timone, Iena annunciò.
Primo obiettivo raggiunto, ciurma! L'isola Corsara è a ore 12, dritto davanti a noi. Gettiamo l'ancora e proseguiamo a remi!
A remi? Farfugliai. Puoi scherzare!
Sono serissimo, scamorzolo. Il nostro motto di oggi è veloci verso il tesoro come scarafaggi sul burro. Perciò, avanti tutta!
La riva però era lontanuccia, così io domandai.
Ma non potremmo avvicinarci un po'?
Negativo! Siamo in acque basse e lo squittio dei mari potrebbe incagliarsi nel fondale. Quindi useremo la scialuppa. Prima però dobbiamo gettare l'ancora. Seguimi al musone di prua.
Musone? Quale musone? Ma Iena mi aveva già trascinato davanti a una robusta struttura in metallo sulla prua della barca. Dopo aver trafficato con un catenone arrugginito, sganciò l'ancora dal musone, la tirò fuori e me la mostrò tutto contento.
Non è una meraviglia?
Mi disse cullandola tra le braccia.
Ora affila i muscoletti. A te l'onore di lanciare gli ormeggi.
E me la schiaffò tra le zampe. Mi lamentai.
Squeak! Ma è pesantissima!
quest'ancora!
Ah, Geronimo, mi sei riconoscente, almeno? Io volo ad attrezzare la scialuppa. Ricordati, se l'ancora dovesse pesare troppo, piega le ginocchia e attiva quegli addominalucci flosci flosci che ti ritrovi.
La faceva semplice lui, ma quella cosa pesava più di una montagna. Uffa!
Forza, fratellino!
Mi spronò Thea calandosi nella scialuppa con Spaghetto e i ragazzi.
Siamo tutti con te!
Sig! La situazione era disperata. Riuscivo a malapena a reggere l'ancora tra le zampe. Figuriamoci buttarla in mare. Cominciai con il flettere i baffi, piegare le ginocchia e attivare gli addominali, come mi aveva suggerito Iena. Nessun risultato. Tentai allora con un esercizio di concentrazione. Immaginai di essere una cosa sola con l'ancora. Anzi, immaginai di essere proprio l'ancora. Un'ancora leggera, leggera. Così leggera da prendere il volo come una piuma sollevata dal vento. Un attimo dopo, con uno sforzo stratopico delle mie zampe tremolanti, riuscii a scaraventarla oltre il parapetto della nave. Peccato che... Squeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee in caduta libera verso il mare. Ero diventato davvero una cosa sola con l'ancora e infatti mi inabissai tra le onde insieme a lei. Quando riemersi, la scialuppa con i miei amici era a una decina di metri da me. Ero ricoperto di alghe dalla punta dei baffi alla punta della coda. Le voci di Bennett Rappi mi giungevano attutite attraverso i ciuffi di Poseidonia che mi foderavano le orecchie.
Che tuffo da record, Geronimello!
Zio G, come ti senti?
Ormeggio spettacolare, scamorzolo!
Si complimentò Iena.
Ero sicuro che sotto quella scorzetta rammollita battesse un cuore davvero topo.
Poi gonfiò i pettorali e aggiunse:
e ora voi riempitevi i polmoni di quest'aria di mare. Non è fantastica?
Più che riempirmi i polmoni, io rimasi senza fiato. Che cos'erano quelle sagome grigie che si agitavano intorno alla scialuppa?
Squali!
Esclamò Thea sgranando gli occhi.
Affermativo!
Rispose Iena.
Che fortuna sfacciata! Gli squali sono davvero incredibili e...
Esclamai io, cominciando a nuotare alla velocità della luce in preda al panico. Iena mi richiamò dicendo:
scamorzolo, non lasciarti impressionare! Torna qui avanti! Quando ti ricapita di avvistare dei super predatori così da vicino?
Spero mai più! Fu la mia risposta mentre filavo a razzo verso la riva. Lui scosse il capo.
È andato! Dai, 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 gente! Noi osserviamo questi strabilianti animali con gratitudine e allontaniamoci con calma per non disturbarli.
Intanto io ero approdato sull'isola Corsara. Ero sfinito! Così mi lasciai cadere sulla sabbia tiepida e rimasi lì, immobile come una cozza sullo scoglio, finché la scialuppa con i miei amici non mi raggiunse. Spaghetto si fiondò a farmi le feste. Io gli dissi: ehi, amico, che bello vederti! Sì, sì, sono felice anch'io! Ed era vero. Dopo la traversata frulla baffi sullo squittio dei mari e l'incontro ravvicinato con gli squali, quello mi sembrò un momento bellissimo. Insomma, quasi normale. Per un istante assaporai il sole caldo, la pace dopo il caos, la quiete dopo la tempesta. Ma fu per l'appunto un istante perché...
in marcia!
Tuonò Iena.
E tu, scamorzolo, in piedi, saltellare, saltellare, hop, 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 hop. Tonico, 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 Stilton, hai capito? Ti voglio tonico, tonico, tonico! Il tesoro di Jack Leavenworth ci aspetta, ricordi?
Trappi si guardò intorno incerta.
Ma dove dobbiamo andare? Non abbiamo nessuna mappa e qui non c'è nessuno a cui chiedere.
Era vero. In giro non c'era anima viva. La spiaggia, candida e deserta, lasciava spazio a una vegetazione lussureggiante che si addentrava fitta fitta verso l'interno dell'isola.
Controlliamo sul cellulare?
Chiese Ben. Thea disse:
ci ho già provato, ragazzi. Non c'è segnale.
Come, come, come? E se avessimo avuto bisogno di aiuto?
E se ci fosse stata un'emergenza? E se... I miei pensieri furono interrotti da Iena che, bussola alla mano, puntò diretto verso la boscaglia.
Nessun problema, amici, da questa parte. Sgranchite le zampette e seguitemi. Non lo sentite anche voi questo profumino di avventura?
Profumino? Io non sentivo un bel niente. Chi invece avvertì qualcosa fu Spaghetto, che iniziò a fiutare il terreno agitando la coda. Si fiondò come un razzo nella macchia di alberi e arbusti e dopo pochi secondi iniziò ad abbaiare. Io esclamai: «Ha trovato qualcosa!» Iena infilò la testa nel fogliame.
«Affermativo! C'è un sentiero, venite!»
«Per mille mozzarelle! Finalmente una buona notizia! Era la pista giusta, me lo sentivo! Presto avremmo scoperto il tesoro di Jack Livorat!» «E presto saremmo tornati a casa! In realtà le cose non andarono così, ma proprio per niente, amici!» Camminammo, camminammo e camminammo, ma del tesoro nemmeno l'ombra. A un tratto ci trovammo in una radura e Tea disse:
«Ehi, quella è la prua di una nave!»
In effetti davanti a noi sorgeva una casupola che ricordava in tutto e per tutto un veliero. Una piccola insegna annunciava: «La cambusa del ratto, specialità piratesche!» Nell'aria c'era un inconfondibile profumo di cibo e si udivano delle voci insieme al rumore di stoviglie e posate tintinnanti.
«Sembrerebbe una locanda»,
disse Tea.
«Affermativo»,
ribatté Iena.
«Venite, andiamo a cercare informazioni sul tesoro!»
«Hai detto tavernuccia?» Iena spalancò la porta con un sonoro slam. Tutti gli ospiti della locanda si girarono verso di noi, lanciandoci delle occhiate sinistre. Il mio amico però non fece una piega, anzi, mi sussurrò.
«Ascolta, Scamorzolo, per ottenere informazioni in un ambiente potenzialmente ostile è fondamentale farsi capire senza farsi capire. Stai a vedere!»
«Buongiorno, gente!»
disse poi a voce alta.
«Bella giornata, eh? Io e i miei compagni di viaggio eravamo giusto in cerca di uno spuntino. Qui servite per caso la preziosa pizza nel forziere? Cioè la specialità dell'isola Corsara, ovvero il tesoro nascosto da scoprire? Cioè la leggendaria pizza alla Jack Livorat?»
Sulla sala calò un silenzio di pietra. Io mi girai verso te e i ragazzi e scossi la testa. Altro che farsi capire senza farsi capire. Iena si era fatto capire anche troppo. Dietro il lungo bancone, un roditore dalla folta barba castana, con tanto di bandana rossa sul capo, alzò gli occhi e gli lanciò uno sguardo di fuoco. Iena ricambiò l'occhiata e gonfiò i muscoli. Il roditore spostò quindi la sua attenzione su di me.
«Ditemi, siete in cerca di guai, forestieri?»
Io rimasi ammutolito per la fifa. Quel tipo, anzi, quel topo, aveva un tono da brivido, cupo e profondo come gli abissi del mare.
«Rispondi, mollusco!»
mi incalzò ruggendo.
«Sto parlando con te!»
Iena mi sganciò una gomitata.
«Dai, dai, dai, Scamorzolo! Non essere sgarbato! Rispondi al signore, improvvisa, su!»
Io feci un passo in avanti e mi guardai intorno. Solo allora mi accorsi che tutti i presenti, dal primo all'ultimo, indossavano copricapi, giubbe e pantaloni da pirati! Camerieri e cuochi non erano da meno. Appese ai loro fianchi scintillavano sciabole dall'elsa dorata. E una sfilza di tatuaggi faceva capolino su quelle zampacce nerborute.
«Forte!»
squittì Trappi, sfiorando il maestoso Jolly Roger.
«Siamo finiti in un vero covo di pirati!»
Ben aggiunse.
«Perfetto! Loro sapranno dirci di sicuro chi è Jack Livorat!»
«Squeak!»
I miei nipoti sembravano decisamente a proprio agio, mentre io avevo una fifa felina. In quel momento il roditore dalla bandana rossa lasciò il bancone e mi venne molto vicino.
Salve, gli dissi io, facendo un passettino indietro. Poi seguì il consiglio di Iena, improvvisai.
Ecco, noi passavamo di qui per caso e ci siamo chiesti
chissà se in quella tavernuccia...
Tavernuccia? Hai detto tavernuccia?
Sbottò lui, facendomi arricciare i baffi per la fifa. Poi, di punto in bianco, cambiò tono.
Io sono Rubio dos Ratos. E qui ci troviamo nella Cambusa del Ratto. Un ristorante unico, originale ed atmosfera. Famoso per la sua ricca selezione di stuzzichini e aperitivi, bibite calde e fredde, specialità dolci e salate. La Cambusa vi aspetta a pochi passi dal mare, con possibilità di prenotare la terrazza panoramica per le vostre feste, le vostre serate e i vostri momenti speciali.
Rimasi a bocca spalancata. Sembrava uno spot pubblicitario. Poi l'oste tornò truce e minaccioso come all'inizio e sbottò.
Hai capito, sorciucolo? Questa non è una tavernuccia, è la Cambusa del Ratto. È chiaro il messaggio?
È chiarissimo, confermai io, intimidito. A quel punto Rubio si voltò verso i camerieri.
Ehi voi, che cosa fate lì? Fate portare il bibitone di benvenuto.
Un attimo dopo, un pirata dal fisico asciutto appoggiò sul bancone un boccale colmo di uno strano liquido schiumoso. Con un ghigno che non prometteva nulla di buono, l'oste ci passò in rassegna a uno, poi si sfregò le zampe e chiese:
«Bene, bene. Chi vuole assaggiare?»
Io balbettai: «Eh? Ma che cosa sarebbe?»
«Forma grog!»
replicò Rubio.
«Non senti che puzza? I pirati lo adorano. Se vuoi diventare un vero pirata, devi superare 3 prove. E questa è la prima. Bevilo, mollusco, senza fare altre domande!»
Squitti. «Ma proprio io?» Iena si inserì.
«Oh sì, diventare un vero pirata è il suo desiderio da sempre. Ho ragione, Capitan Stilton?»
Poi mi sussurrò:
«Scamorzolo, vedi di stare al gioco? Bevi quella brodaglia!»
Io mi girai in cerca di aiuto. E i ragazzi fecero l'occhiolino per incoraggiarmi. Rassegnato, mi portai il boccale alle labbra e chiusi gli occhi. A fatica riuscii a mandare giù un paio di sorsi. Puah! Sapeva di fiori appassiti, alito di gatto e formaggio ammuffito.
«Allora?»
ruggì l'oste, fissandomi con il suo sguardo di fuoco. Provai a dire: «Beh, ecco, mi aspettavo qualcosa di più!» «Aia! Ma chi mi aveva pestato il piede?»
«Non così, scamorzolo!»
mi corresse Iena.
«Devi dare una risposta da pirata!»
Io mi schiarei la voce. «Ah, no! Dicevo... mi aspettavo qualcosa di liscio e banalotto! Invece no! Lo trovo acido, rancido e muffoso!» L'oste sgranò gli occhi. «Insomma, è orrido e tenace al punto giusto! Una bevanda da veri lupi di mare!» Sul muso di Rubio si aprì un sorriso.
«Mi hai sorpreso, forestiero. Non ti facevo un tipo dai gusti così raffinati. Hai superato la prima prova. Ma adesso buttalo giù, tutto, tutto, tutto. Non vorrai fare arrabbiare lo sponsor, giusto?»
Gli altri pirati si unirono in una grassa risata. Io pensai: «Sponsor? Quale sponsor?» Ma prima che potessi fare domande, Thea mi piazzò tra le zampe il boccale e me lo fece prosciugare fino all'ultima goccia.
«Grazie, fratellino»,
mi disse poi alzando il pollice. «Bah, non avevo mai bevuto nulla di così terrificante!» Però, dopo aver trangugiato quell'intruglio, notai che l'oste aveva un tono quasi, e dico quasi, gentile.
«Bene, forestieri, che cosa siete venuti a fare sull'isola? Non sarete forse turisti?»
Fece l'occhiolino ai camerieri, che commentarono:
«Turisti!»
«No!»
ribatté Thea, zittendo quella marmaglia.
«Non siamo turisti! Siamo venuti qui per cercare un tesoro. Vi dice niente il nome di Jack Livorat?»
L'oste strinse gli occhi a fessura.
«Forse, ma se volete saperne di più, dovrete superare la seconda prova!»
Io sobbalzai. «Seconda? E qual era la prima?
In forma grog,
replicò il roditore come se nulla fosse.
Seguitemi! Avanti!
E ci portò in una saletta con un tavolone carico di ogni prelibatezza. Il mio stomaco emise un sonoro brontolio. Che fame!